שלום, אנחנו לומדים את המאמר
שלום, impariamo, studiamo l'articolo Amore verso il Signore, Amore per le creature. Ci troviamo in pagina 483, afferrarsi in Lui, inizia. Ti invito ad entrare sul sito e chiedere anche, troverete anche l'articolo, anche potete mandarci le domande, domande certe sono richieste nella lezione. Articolo Amore verso il Signore, amore verso le creature. Iniziamo da afferrarsi in Lui. Però ancora rimane a noi la domanda: tutto lo scopo della Torah e tutta la creazione è soltanto di elevare l'umanità bassa, finché siano degni a quell'altezza splendida. Afferrarsi in Lui poteva crearci in questa altezza e non portarci in tutto questo sforzo della Torah, i precetti, in tutta questa creazione che ha fatto. E possiamo spiegare secondo quello che ci è portato dai nostri saggi antichi. Significato tutto quello che esiste, sì. Se esiste col lavoro degli altri, non è capace di guardare chi le dà la possibilità di esistere, perché perde la forma umana della sua perfettezza, perfezione, scusate, esce nulla da lui e tutto esce da lui. È perché noi saremo in grado di godere il lavoro che con sforzo, il nostro lavoro, ci ha preparato a questo lavoro, ha creato questa creazione perfetta. E il lavoro, il nostro sforzo, è attraverso la Torah e i precetti che ci fa elevare la nostra bassezza come umanità. Attraverso questo sforzo noi raggiungeremo la nostra altezza attraverso il lavoro fatto da noi stessi e tutto il piacere, l'abbondanza che ha creato per noi con la sua mano larga e vasta, sentiamo che siamo padrone e non come qualcuno che riceve un regalo dal Signore. Però con tutto questo noi dobbiamo comprendere che la bassezza che noi sentiamo nella ricezione di qualsiasi regalo possiamo comprenderla secondo la legge, chi conosce le leggi della natura, che ogni ramo nella sua forma e essenza si trova nella sua radice e tutto quello che succede nella radice, quello che ama, tutto quello che la radice ama, amerà anche il ramo. Tutti quegli affari che non sono voluti e piaciuti alla radice, anche la sua ramo si allontana da questo e non potrà sopportarli e anche sarà danneggiato da questi affari. E perché la nostra radice è il benedetto sia lui in sé e lui non riceve, soltanto dà, per quello arrivano la bassezza e la tristezza in qualsiasi ricezione del prossimo. Rav dice, se noi sentiamo che noi riceviamo, non è semplice, dice il Rav, se io non posso occultare questo fatto di ricezione che mi merito, tutti ricevono come io mantengo quello che mi appartiene, tutte queste scuse, se io sento me stesso veramente che ricevo qualcosa gratis, allora secondo la natura della creazione non sono in grado di ricevere. Non sono in grado. Se è netto, in forma pulita, parlavamo dell'azione pura, in forma chiara, chi dà e chi riceve, chi sente se stesso come ricettore o ricevente, e chi riceve dalla che è il datore, che qualcuno scopre, non soltanto che cade dal cielo, sino che scopre la persona che mi dà e non lo prendo dalla natura. Non vuol dire che riceva. Ricevere è che è definito che qualcuno di sopra di me, più perfetto, più forte, più sano, più ricco, e mi dà a me. Io sono quello che è definito di un, e non sono in grado di ricevere. Per questa ragione noi non riceviamo, noi ci siamo in occultamento. Noi abbiamo sentito la verità, non saremmo stati in grado di ricevere. nulla. Questo che appartiene all'uomo. Quello che perdono la forma umana, questo è un altro fatto. Questo è quello dell'animale. Lì non appartiene nulla che quello che è mio, tuo, eccetera. Chiaro? Adesso è spiegato questo scopo. Vuol dire essere afferrato a lui. Cioè, le vertezze e questo afferramento non è soltanto l'eguaglianza della forma del ramo alla radice, dall'altra parte, dall'altro lato, che tutto il fatto della bassezza non è soltanto la qualità di una forma di allontanamento dalla radice, in parole diverse, che ogni creatura, le sue forme, sono corrette, che è capace di dare al prossimo. Si trova in una forma più elevata e è in grado di afferrarsi in lui in forma più assoluta. Perché c'è l'eguaglianza della forma e c'è il Rav, che il Bore è quello che dà, noi siamo quello che riceviamo. Se noi eravamo capaci di conoscerlo, allora non saremmo stati in grado di ricevere. Allora c'è stato l'occultamento, noi ci troviamo dietro l'occultamento e siamo in grado di esistere. E così fa anche fra di noi. Alla fine il Bore ha contato se stesso in questa forma, si scopre che noi riusciamo di tutto il mondo, possiamo dare a tutto il mondo, soltanto abbiamo fatto con lui. Ogni creatura della ricezione dell'amore verso se stessi è allontanata dal benedetto sia lui, perché si trova in occultamento, in occultamento della sua natura, anche prima di tutto, a livello dell'uomo, in occultamento della natura, così è stato creato. L'occultamento è la azione stessa. Anche l'uomo più evoluto, c'è l'occultamento che lui non, proprio individuo, non riesce a comprendere che lui si trova qui nella ricezione. Però nessuno è in grado di ricevere sia in forma chiara e netto che lui riceve. E lui è quello che riceve, l'altro dà, e qualcun altro no. Tutto il mondo si trova nel lavoro del Signore, tutti siamo tutti animali elevati, e non ci sembra a noi che siamo, anche all'inizio del libro del Tesoro ci scrive questo, che noi siamo esseri superiori, dobbiamo comprendere questo, però intanto noi ci troviamo in un occultamento, però se questo occultamento scompare, noi ci troviamo nel mondo dell'infinito, dell'Ein Sof, con l'afferramento col Signore che non è stata mai stata corrotta neanche per un attimo.
בתהילה לקיים שלא לשמה, דהיינו כדי לקבל שכר, שזה נוהג בזמן קטנות לבהינת חינוך.
Quello che no. Quando cresce gli insegnano di fare, di occuparsi nella Torah dei precetti alishma, vuol dire di fare piacere al Signore, quello che accade prima di tutto pensa e lavora verso se stesso, verso il popolo, il collettivo, ogni volta campi più vasti che meno mi appartengono personalmente. Intanto è come un bambino, un piccolo bambino, più grande, cresce, un adolescente, dopo si sposa, vuole la famiglia, già ha cura di altre persone, proprio ingrandisce il suo cerchio, fino a che tutto il mondo è incluso dentro, anche il Bore è incluso dentro. E non per l'amore verso se stesso. E con quello che è stato detto possiamo comprendere le parole del nostro saggio antico che hanno detto. Allora, che le importa il benedetto sia lui? Chi veramente taglia dal collo o taglia dalla nuca? per l'animale e le precedenti sono stati dati per purificare le esseri, le creature. Però ancora noi non sappiamo questo insieme. In questo è chiaro, perché l'uomo nasce con una capra selvaggia e rimane nella bassezza, nell'immondezza, nel mondo della ricezione per se stesso, l'amore verso se stesso, nessuna scintilla dell'amore verso il prossimo e l'adazione verso il prossimo. Questa condizione lui si trova nel punto più lontano possibile della radice, benedetto sia lui, e quando lui cresce e si educa nella Torah, nei precetti, che è definita soltanto e per definita specialmente come far piacere al Signore e non per l'amore verso se stesso, arriva al livello dell'azione verso il prossimo, attraverso questa segula naturale nell'occuparsi nella Torah, nei precetti, nel mondo dell'Ishma. Chi ha dato la Torah lo sa, lo ha creato, ho creato l'istinto maligno e ho creato la cura, la Torah. Allora la creatura cresce in questa forma nella scala della elevatezza, fino a che arriva al grado che perde tutte le qualità, l'essenza della ricezione verso se stesso, e tutte le sei qualità sono soltanto, diventano parte della dazione, e soltanto dare e ricevere per dare. Su questo nella Sefer Antica è detto, non sono state date i precetti, e per soltanto per purificare le creature. E allora in quel momento si afferra alla sua radice e si afferra a lui in la Dvekut. E questo all'inizio, dice il Rav, già si trova nel pensiero della creazione e deve essere anche altrimenti non è spirituale se non facciamo lavoro. E come realizziamo questo? È la nostra via spirituale. Domande?
Cos'è questa correzione quando l'uomo si occupa della Torah e i precetti? Diciamo, noi studiamo l'unione fra le persone e avviene una correzione naturale. Che significa? Rav, tutto il sistema che si è organizzato dall'alto in basso e la natura nella quale all'interno di lei, in questo sistema, esiste tutti i cammini, i passi, i risultati che devono passare, e per questo tutto è incluso nella natura solo dalla nostra libertà di scelta. Ma no, non parlerò di questo. Basta così. Se io capisco bene, se l'uomo si occupa del metodo dell'unione, allora nella natura è inclusa che lui arriverà alla dazione per il prossimo, nella qualità della dazione della forza superiore. Sì, tu utilizzi la natura, cioè il sistema che è costruito così. Qui non è che c'è un certo desiderio del creatore di fare così o diversamente. Esiste una legge, come esiste il desiderio di ricevere, in corrispondenza a questo il desiderio di dare. Loro tutti e due costruiscono tutto per arrivare al desiderio di ricevere. Cioè, questi due dati dall'inizio della creatura già è sufficiente per concludere la creatura. Per questo lì è tutto concluso. Mushi. Ma allora in che consiste la correzione? Io capisco che, cioè, perché si chiama miracolo? È un processo naturale. No, non è naturale, perché qui c'è un certo coefficiente. Consiste nel fatto che tu devi dare il tuo accordo. E questo non c'è. Non è che non c'è. C'è nel processo, ma non continuerà se tu non sarai d'accordo a ogni passo che lui si realizzi e che continui. A ogni liberazione del Rishimo, tu devi dire ok, io voglio. E allora appare il prossimo Rishimo e tu ci lavori con essa. Così ogni volta. E questo si chiama la liberazione miracolosa? No, Sgula no, non è il mezzo magico. Sgula significa che tu vieni nel gruppo, utilizzi la sua forza per portare in azione le Rishimo e realizzare l'azione miracolosa è nel gruppo. Se tu là non ti unisci, non succede niente. Ti viene dato questo. Si trova davanti a te, ti respinge, ti spinge dentro, qua, là. Però sulla decisione tu sempre puoi dire, tu puoi dire, questi guai ci possono venire su di noi che certamente vorremmo. E invece no, non è così. Come tu non avrai libertà di scelta, tutta la domanda è nella libertà di scelta. Alla fine dei conti arrivo che non c'è scelta e allora divento come un animale che picchiano, che dire sì, alla fine voglio. E non è che dico ciò che faccio, no, io devo dire che io voglio questo fare. Cioè qui la parola voglio, Rozze, qui consiste la libertà di scelta. È proprio qui che noi non capiamo come ci fanno a portare a questo. Attraverso tutta la profondità della nostra natura, arrivare alla stato quando io lo vorrei. Quando sono obbligato, non c'è via di scampo. Sì, mi hanno messo la pistola alla tempia o il coltello alla gola. Io sono d'accordo, sì, faccio. Non è che parlo con... Io ho parlato una volta con una persona della Russia, uno che ha lavorato nel KGB. Lui diceva, tu entri come un eroe, dopo 2-3 giorni ti picchiano e capirai che non hai altra via di scampo, tu diventi solo tanto carne. Tu senti le sofferenze, quindi con te possono fare tutto. La tua parola proprio non vale niente. Quindi tu subito firma quello che loro vogliono, che tu firmi e basta, piuttosto che mandarti a questi lager, perché ti picchieranno finché non ti uccidono, finché non sei d'accordo. Quindi la domanda è, quello che succede con noi nel nostro lavoro spirituale, a te così ti possono obbligare? Chi sei tu? Sappiamo tutti quanti quanto siamo piccoli e deboli. Questo è chiaro. Cosa c'è di non chiaro qui? Dove sono qui gli eroi? Non c'è niente di simile. O tu picchi fisicamente, o lo farai vergognare, o puoi fare qualunque cosa con la persona. Invece no, a te ti si porta alla consapevolezza e alla conoscenza quando la persona dirà sì, io voglio questo, proprio questo, nient'altro se non questo. E non ho più bisogno né di colpi, né di niente. Io voglio questa d'azione rispetto a qualunque ricezione. Non è che io devo avere qualche cosa perché mi hanno picchiato. Io sono pronto a pagare per questa d'azione tutta la mia vita, con tutto il mondo. Voglio di tutto il mondo, voglio proprio questa. Cioè, ti immagini questa cosa? Che tipo di inversione interiore deve avvenire nella persona? E qui non c'è che tu non hai libertà di scelta. Anche se noi diciamo che questo è il cammino della sofferenza, comunque porta la via della sofferenza, ti porta comunque al fatto che tu inizierai a pensare è corretto così o non. Ma quando tu vedi e prendi decisioni, allora la decisione è libera. Esiste la libertà di scelta. Altrimenti che? Qui non c'è niente di intelligente di creare qualche cosa, semplicemente il desiderio di ricevere. Che semplicemente a che serve al creatore creare il desiderio di ricevere? Cioè, mica esiste così di per sé. Ogni persona deve arrivare a questo? Sì, ogni persona, in corrispondenza alla sua Reshimo, certo. Però il processo che passa dall'inizio fino alla fine dello sviluppo, tutta la scala la deve passare tutti. Qual è la differenza nella decisione, Rav? Ma sì, certo, ognuno è diverso, uno dall'altro, c'è la nazione di Israele, c'è gli altri. Avviene tutto graduale, perché poi dopo ci si arriva a un grande avviut, un desiderio potente che si esprime nei desideri. Ma comunque ognuno deve avere decisione, ognuno deve accettarla e deve prendere questa decisione. Allora tu, Leibovic, che c'è? Risulta che le sofferenze spinge l'uomo nell'incrocio, non è che lo porta sul prossimo grado, Rav, alla libertà di scelta. La sofferenza costruisce un nuovo sistema dove l'uomo può prendere decisioni, lui avanza o non. Non è che lo portano direttamente a una soluzione, a una decisione. Le sofferenze non prendono decisione al posto della persona. No, capito come funziona? Cioè, quando noi passiamo questo, capiamo. Ora, ma allora esistono sempre, creano sempre questo stato di metà-metà? Klipat Noga si dice, era vero. Ma quando io arrivo a uno stato che voglio questo, allora è libertà di scelta. Ma dov'è la valore appunto di scelta? Non posso parlare di questo, dice Rav. No, semplicemente ci faremo confondere in questo. Arriverete e farete qualcosa di piccolo. Allora, piccola domanda. Come fa a essere, dice ora, una piccola domanda, come fa a essere che durante i 6.000 anni, se veramente c'è libertà di scelta, tutto questo passaggio di tempo, risulta che alla fine non c'è scelta comunque, Rav, perché tutto si può limitare tranne libertà di scelta. Ora, ma allora perché esistono 6.000 anni se non finiranno mai? Che vuol dire? E vorrà o non vorrà, se si parla della libertà di scelta? La libertà di scelta significa che lui vorrà la qualità di dazione. E questo non è collegato col tempo, non dipende dal tempo. Tu lavorerai, non ti preoccupare, ci riuscirai alla fine dei 6.000 anni. Sì?
Boker Tov e Shalom.
Kadima. Boker Tov e Shalom. Avanti, Cerav. Sì, avanti, però un po' è lunga. No, allora non iniziare. Se è lungo, non iniziare. Parla brevemente. Sì, io voglio dire quello che mi serve. Allora, vedo qua gli amici che mi vengono e mi domandano: cos'è questo nuovo grado? Vedere il Creatore, negli amici. E vedo qua. Sono stato giù in galleria, alla cucina. Domanda è: come fare questo? Avvicinarsi, vedere il Creatore, non vedere il Creatore. L'amico è il Creatore, l'amici che sono davanti a me è il Kli che mi è stato dato per fare il lavoro ed elevarsi sul grado. Ed ecco, questo grado è un nuovo grado nell'umanità che non c'era mai. Allora, amico, abbiamo parlato di questo 1.000 volte. Fai la domanda, se ce l'hai la domanda. Allora, continuiamo a studiare. E poi da lì verranno domande. E abbiamo chiarito la questione. Avanti. Paragrafo 2, parte nella Torah tra l'uomo ed il Creatore, tra l'uomo ed il suo amico. E nonostante noi vediamo che ci sono due parti nella Torah, prima è il precetto che riguarda il rapporto dell'uomo con il Creatore, secondo i precetti che riguardano la correzione tra l'uomo e l'amico. Ma questa è la stessa cosa? Rav, noi di solito parliamo che tra l'uomo e l'amico e poi tra l'uomo e il Creatore, cioè dall'amore per la creatura all'amore per il Creatore. Creatura testo, cioè tutte e due seguono lo stesso scopo, in nome del Creatore, fare azioni per il Creatore. E non c'è nessuna differenza per la creatura se lavora per l'amico o lavora per il Creatore, in quanto tutto ciò che succede al di fuori di lui viene considerato come non reale. Rav, questo vi è chiaro a tutti o no? C'è un corpo, ce l'ho un corpo, giusto? Lo vedete, sì. Se io sento che prendo all'interno del corpo, vuol dire che è mio. È mio. Questo. Ecco, per esempio, c'ho qua dentro nella mia tasca, qui c'ho tasche, c'ho all'interno del corpo qualche cosa nella mente, nel cuore. Se io non sento che ricevo qualcosa all'interno, qualcosa che riguarda che sia mio, può darsi che non oggi ma domani, non ha importanza. Se io non sento che entra all'interno, allora non lo sento nemmeno. Non? È come se non esistesse. Io posso dire, ma questo, da questo sarà un bene per qualcun altro, per qualche altra persona, e va bene. In quanto noi tutti e due ci troviamo nello stesso mondo, siamo collegati con una certa sensazione in comune. Anche una persona lontana, ma comunque c'è la sensazione che anche lui in qualche maniera si rapporta con me. C'è una certa immedesimazione con lui. Ma se non c'è questo, se si parla del desiderio di ricevere al di fuori di lui, al di fuori del suo corpo, io non sento niente. Cioè, se io devo fare delle azioni che mai in nessuna misura non ritornerà verso di me, in maniera positiva, anche negativa, in maniera tale che io la possa fare resistenza, che mi protegga da questo. Se non mi ritorna a me, io non la percepisco, non sono capace proprio a percepire. Io sono desiderio di ricevere e l'energia la riceve soltanto quando faccio qualche cosa per me, oppure allontano da me il male. Così funziona questo meccanismo. Per questo, se si trova al di fuori del mio corpo, al di fuori dei miei desideri, che riguarda me, allora per me questo non esiste. Non esiste. Se lavora lui per gli amici o per il creatore, tutto ciò che succede al di fuori di lui viene considerato come non reale. Questo ognuno di noi deve percepire e capirla in maniera completa, categorica. E così noi dobbiamo consapevolizzare rispetto alla creatura. Che vuol dire amico? Io proprio a lui non lo sento. Non sente se lui esiste, non esiste, si trova qua o non si trova qua, sparisce o vive. Non c'è nessun rapporto. Mi manca assolutamente il sensi per l'amico. Bisogna sentirlo. Gershon, che c'è che mi guardi così? Sì, sì, dobbiamo sentire. Che ecco, tu sei talmente tanto... Esisti, non esisti. Questo è molto importante. Con questo tu crei intorno a te un confine dove sono io e dove c'è lo sconosciuto, dove c'è che non esiste. Simoti, il fatto che c'è occultamento col creatore, sì, si può capire. Lei ha detto che se noi adesso vedessimo il creatore avremmo bruciati dal cambiamento, ma il fatto che c'è un occultamento con gli amici, cioè con le persone in generale, cioè nessuno sente questa vicinanza con un'altra persona, con un altro campo o qualcos'altro, perché c'è questo occultamento, Rav? Ma perché dopo io ho, come dici tu, un rapporto con tutti? Esiste soltanto io, ed in quel momento quando io voglio qualcosa da loro ricevere o in qualche maniera mi danneggiano, c'è più e meno ricezione oppure dazione. Quando mi vogliono danneggiare oppure mi vogliono fare del bene, Solo questo mi dà a me la possibilità di essere in connessione con loro. Moti. Ma allora tutto questo meccanismo di protezione di ognuno di noi, quando lui sente la resistenza, la respinta dall'altro, lui così si difende? No, questa non è che creatura, è l'ego nella sua maniera pura. Anzi, più di questo. Quello che noi vediamo, il fatto che noi vediamo il mondo, è ciò che entra dentro il nostro ego, ciò che vediamo nel nostro mondo, che ci può dare bene o male. Se non porta un guadagno o non danneggia, allora non sentiamo proprio, perché ognuno sente soltanto nel suo desiderio di ricevere. Perché io a voi vi vedo? Perché noi siamo connessi in una certa forma uno con l'altro. Voi in qualche maniera a me mi portate un certo guadagno o un certo danno. Se voi non vi trovaste con me in questa tipologia di connessione, non vi avrei percepito, non vi avrei visti. Ah, c'è un altro occultamento ancora. Questo è già ormai il mondo superiore, nella connessione integrale fra di noi, creatore fra di noi. Però noi esistiamo all'interno del nostro desiderio di ricevere, che percepisce in sé soltanto ciò che può immaginarsi, o in maniera interiore o che esiste al di fuori di lui. È suddivisa nella parte interiore e parte esteriore. C'è l'uomo vestito, casa, cortile e città e il deserto. Vi ricordate, abbiamo suddiviso queste sfirot dall'interno verso l'esterno, e così noi percepiamo l'esistenza. Vi è chiaro? Quando i cabalisti parlano del fatto che noi dobbiamo costruire il rapporto fra di noi, proprio non parlano di quei rapporti che adesso ci si mostra. Ma che tipo di connessione, il sistema di connessione interiore, dove noi nemmeno esistiamo, non percepiamo perché sono occultati da noi? Rav. Loro parlano della vera percezione della realtà. Per questo si chiama scienza della ricezione. Che tu ricevi, percepisci la vera realtà, inizi a sentirla in corrispondenza con le tue nuove qualità indipendenti dal desiderio di ricevere. Tutto ciò che abbiamo sentito, letto, di ciò che è scritto qua, lui ha capito attraverso quel sistema di connessione che è occultato, cioè lui ha cercato di realizzare, non fare l'altro ciò che è odioso per te. Però nei rapporti che lui conosceva, l'uomo che cosa avrebbe creato se conosceva tutti questi sistemi? Buoni rapporti, sì, ma i cabalisti non parlano di questo. No. I cabalisti parlano non del fatto che tu costruisci la tua parte interiore e esteriore, che tu stia bene. I psicologi dicono che tu ti devi sentirti bene all'interno. I sociologi dicono in che maniera ti spiegano, cioè in che maniera tu ti devi sentire bene con l'aiuto di un certo rapporto esteriormente con gli altri. Invece noi non parliamo né di una né dell'altra. Noi parliamo in che maniera l'uomo deve costruirsi di nuovo, ricostruirsi di nuovo in maniera nuova, che in maniera tale che la realtà fuori, esteriore ed interiore siano diverse assolutamente, perché adesso ci si presenta nelle forme egoistiche, nella percezione egoistica, in maniera deformata. Ma come si può spiegare questo alla persona quando sente la vera verità? Inizia a capire quello che parla della Kabbalah. Se invece prima di questo, no, non percepisce. Ma tutta questa scienza è destinata per cambiare l'uomo, di orientarlo. Che vuol dire intenzione? Letteralmente direzione. cioè di orientare la persona, di direzionare la persona verso la vera percezione della realtà. E questo è essenzialmente la luce dell'infinito, attraverso vari tipi di esercizi. Sì, Niv. Quando noi usciamo verso le masse, noi li spieghiamo a livello della psicologia e sociologia. Sì, certo, c'era, perché questo è in corrispondenza al loro livello di sviluppo. Niv. Però per il fatto che noi siamo quelli che spieghiamo, allora ci sarà un avanzamento ulteriore per il fatto che noi spieghiamo a loro. Sì, perché noi non è che spieghiamo la sociologia soltanto, noi li facciamo questi tipi di cambiamenti con l'intento spirituale, secondo le nostre indicazioni, nei nostri cerchi, e questo è già diverso che piuttosto che di quello che fanno gli altri sociologi e psicologi. Va bene. Gershon, per prima volta, la percezione stretta egoistica che lei ha descritto è l'inizio del nostro lavoro. Tutti noi iniziamo così. Bravo. Sì, questo però non è semplice. Non è semplice arrivare a uno stato dove io sento, non semplicemente che se ascolto, ma sento con le mie ossa che ciò che riguarda me, e ciò che non riguarda me semplicemente non esiste, non posso prendere in considerazione, non posso nemmeno calcolarla. A me mi dicono: guarda che persona, guarda così, guarda cosa, prenderlo in considerazione, fai così. Invece io non sono capace, non sono in grado, non lo sento. Cosa fare? Sì, Gershon. Ma questa è la mia domanda. Come io devo, cioè, su che cosa devo cambiare la mia percezione? Perché si vede che ciò che esiste nella realtà, le persone colpite nel cuore hanno meritato di vedere. Chi ha meritato di vedere? Sì, di vedere questa prospettiva un po' fuori di sé, vedere che loro sono parte della natura. Rav, loro hanno meritato la rivelazione che loro si sono chiusi nel, fuori del loro ego, e non considerano più nient'altro. No. Questo è ciò che li orienta verso cosa è il loro punto nel cuore. Ma come si può uscire fuori da questo? Loro devono percepire una nuova percezione, realizzare una nuova percezione. Lei mi può disegnare? Io per esempio guardo a Avi, come lo devo vedere a lui? Cosa devo immaginare in lui? Come lo devo percepire? Come, cioè, insomma, come immaginarmelo? Rav, tu ti devi immaginare che anche se tu non lo vedi, anche se tu non vedi, ma al posto dell'amico Avi c'è un angelo. E cosa devo fare con lui? Con l'aiuto del quale tu puoi arrivare a ciò che a te manca. E come si fa, dice Gershon? Rav, come collegarti con lui e realizzare ciò che dicono i cabalisti? Ma io non sono capace, non posso, cosa fare? Unirmi con lui io non posso. Io nemmeno posso ricordare tutti i loro nomi, non li posso guardare. Per che io li voglio soltanto utilizzare, in maniera più semplice e primitiva utilizzarli. Sporchi mezzi di utilizzo. Se è così, cosa devo fare con me stesso per arrivare allo scopo della mia vita? E qui tu inizi a vedere che soltanto la luce che ritorna alla sorgente ti può aiutare, e cioè la consapevolezza del male. Tu esci fuori da te e li utilizzi in maniera più rozza. Questo modo di utilizzare agli altri rozzo ti obbliga a portare a consapevolezza del creatore. Senza questa conoscenza della rozzezza non hai altre scelte, non hai altre chance. Va bene? E dai, vediamo. Dove siamo qui? Dove ci troviamo? Abbiamo finito questa parte? Shakar, volevo continuare ciò che lei ha detto prima. Ah, sì, va bene, Cerav. Nella connessione con gli amici, nell'unione con gli amici, noi allarghiamo la nostra percezione della realtà? Sì, Gerard, noi sempre allarghiamo la nostra percezione della realtà. Con via della confusione però si allarga. Shakar, ma tutto questo processo noi siamo una causa di qualche cosa? Rav, non lo so, io non mi occupo della filosofia. Shakar, ma unione in quanto è necessaria per raggiungere Rav? Fino al Dio tuo Signore. Ma in questo processo noi non utilizziamo gli amici per lo scopo spirituale? Sì, certo, dice Rav, come abbiamo studiato prima, che tutto dobbiamo realizzare, unirci con lui, con gli amici, e attraverso questo riveli l'adesione col creatore. Shakar, lei ha detto l'intenzione deve essere durante quando si fanno le azioni di unione, di utilizzare gli amici per raggiungere il creatore. Rav, tu devi sentire che soltanto utilizzi a lui e poi dopo lo butti via come uno straccio. Tu riveli che questo è l'una e l'altra, la stessa cosa, che il creatore può rivelarsi soltanto in quel sistema dove si presenta il mondo. Invece gli amici sono la parte sua principale. In che consiste il cli? La necessità, l'obbligo, i doveri. Sì, tu certo che c'hai bisogno di loro, tu necessiti loro. Inizialmente l'olishma, io ho bisogno di loro perché senza di loro io non avrò il mondo a venire. Quindi che vuol dire l'ishma? Prendere responsabilità per loro? L'ishma, anche l'olishma non sono semplici, si rivela sempre che io ho bisogno di uno, dell'altro, così come gli allievi di Rabbi Shimon. Di l'ishma ne parleremo a parte. Ma va bene, meglio che continuiamo a leggere. Seconda colonna, l'ultimo paragrafo, 384 pagine. E per questo l'uomo deve iniziare il cammino della correzione dalle azioni lolishma per sé. Così come dice Rambam, hanno detto i saggi, si deve studiare l'uomo, la Torah, anche lolishma, perché dall'olishma si arriva a lishma. In questa maniera, quando si insegna ai bambini, alle donne e alla nazione, gli si insegna il lavoro per la ricezione della ricompensa, finché non si moltiplica le loro conoscenze, questo segreto gradualmente. E avviene questo gradualmente finché conosceranno alla conoscenza. E perché l'indicazione di amare il prossimo come te stesso è al punto finale, insieme a questo si corrisponde all'amore ed azione per il creatore e il piacere al creatore. Rav, insieme a questo, fate attenzione, insieme a questo, anche addirittura da sottolinearlo. Sì. Lettura testo. E non c'è differenza tra l'uno e l'altro, perché chiunque si trova al di fuori del suo corpo, cioè al di fuori della recezione per se stesso, è la stessa cosa. C'è d'azione per il piacere e d'azione al creatore. E di questo ha parlato Gilel, dicendo che ama il prossimo come te stesso, è lo scopo conclusivo di tutte le azioni, perché questo è la forma più comprensibile per l'uomo e non c'è niente da sbagliarsi in queste azioni, perché sono costruite davanti ai suoi occhi e lui lo sa che se utilizzerà le necessità dell'uomo e le metterà davanti a quelle sue, significa che sta in d'azione. E per questo non è uno scopo amare il creatore con tutto il cuore e anima tuo, perché in realtà è la stessa cosa, perché anche gli amici l'uomo deve amare con tutto il suo anima e cuore, e si esprime questo nelle parole come se stesso, perché certamente lui a se stesso ama con tutto il suo cuore e l'anima, ma rispetto al creatore l'uomo può autoingannarsi, quindi lui ha sempre questa visione davanti agli occhi. Domande? Allora bene, tutte queste cose già le abbiamo chiarite prima. Allora bene, ci è rimasto alcune domande prima della conclusione.
A Coca,
sì, prego. Volevo domandare rispetto al fondo Help Haver. Prima di tutto dire che questo fondo adesso è destinato ad aiutare quanto più possibilmente amici di venire al congresso di Mosca, così come erano anche nei tempi di altri congressi, il congresso di Odessa, quando abbiamo potuto aiutare 380 amici di poter venire al congresso di Odessa. Adesso quindi invitiamo tutti quelli che vogliono venire al congresso di Mosca di rivolgersi ai fondi attraverso il sito Svivatova. E dall'altra parte quelli che vogliono possono investire in questi fondi. Si propone a tutti di fare attenzione. Ma inoltre volevo domandare, cosa c'è di speciale in questo fondo che esiste nella nostra comunità, che è destinato ad aiutare gli amici? Bravo, io penso che non c'è un'altra azione più evidente, più chiara, io direi anche più orientata verso lo scopo materiale, un'azione materiale, più di aiutare gli amici ad venire all'unione e di partecipare insieme agli altri, con la condizione che altrimenti loro veramente non sarebbero potuti venire e non sarebbero venuti, ma che loro invece vogliono. Quindi tu li rivedi un punto di connessione con gli altri, perché colui che poi è venuto al congresso, comunque lui esce da lì diverso. Dopo il congresso lui già si è unito, già e c'è un contatto di eternità, lui già esiste. Quindi noi ci conviene di aiutare quanto più persone, ma in Ucraina, perché c'era uno stato speciale, una situazione speciale come conseguenza di questi problemi del governo. In Russia è un po' meglio, ma comunque ci sono tante persone che non possono venire da molto lontano, non possono pagare l'aeroplano perché è molto lontano, le distanze sono molto lunghe. E loro anche la valuta è caduta doppiamente. Noi sempre ricevendo aiuto da Mosca, invece oggi vediamo quanto questo, quanto loro non sono più in grado di fare, perché è una situazione molto difficile. Quindi aiutiamo a tutti i nostri amici, loro ci hanno aiutato anche nel passato, e quindi adesso aiutiamo a loro veramente di venire a questo grande congresso. Deve essere speciale, inconsueto. A Coca, tra 3 settimane ci sarà questo congresso. Parallelamente al congresso di Mosca ci saranno tanti congressi specchio forti in tutto il mondo. Anche in Israele avviene questa azione forte di divulgazione. Può lei precisare un po' nelle intenzioni su che cosa bisogna focalizzarsi adesso? Iniziamo col giorno di oggi fino al giorno di domani. Durante il congresso, dice Rav, io mi trovo sempre nello stesso pensiero, anche addirittura direi in una specie di allarme interiore, di come dare il materiale, di come, in maniera che io possa sentire tutta questa atmosfera, come preparare il materiale. Certamente questo deve essere intorno al dono della Torah, grazia reciproca, intorno a tutti questi articoli, intorno a questi articoli di connessione, di unione. Ma come farla invece in una maniera che sia ancora più che possa fare questa chiusura, questo click in maniera più fitta, ancora più di quello che c'è stato al congresso di Odessa? Io sono convinto che avverrà. Noi siamo abituati che ogni congresso prossimo è sempre più forte e più inconsueto. io vedo anche che tante persone da qui volano a Mosca, non è che posso dirgli di no, però c'è bisogno di pesare, di vedere se vale la pena di spendere tutti questi soldi e di tempo, dei giorni di lavoro, piuttosto che rimanere qua. Bisogna fare un calcolo.
Sì.
Noi vogliamo annunciare che oggi c'è un'azione molto speciale lì, il gruppo lavora molto, Yotan si trova lì, c'è il gruppo, un'attività giovane, una parte dei giovani che erano l'altra volta vengono anche adesso, specialmente dai 15 ai 20 anni. Questo è un richiamo molto forte, loro sentono in maniera anche metodica, molto emotiva anche, si rapportano a questo che succede anche ai soci in Israele, insomma tutto ciò che succede in Europa. E Lehaim Vienna, allora abbiate successo, buona fortuna. Sì, Eli, inoltre volevo dire che questa settimana noi continuiamo l'azione in Israele. Sì, dice Rav, noi non interrompiamo niente per niente, tutto continuiamo, per questo gli asili nido continuiamo. Eli, volevo chiedere i pensieri generici per le azioni di oggi mattina. 10 amici andranno al collegio, vanno là per prima del anno di studio. Questo è molto bello, questo è molto importante, dice Raf. Gil, sempre con lo stesso spirito, gli amici del Sud America uguale escono alle azioni di divulgazione per portare e aprire campus fisici e anche virtuali. Questa settimana si apre per prima volta campus in lingua portoghese, che ci sono iscritte già più di 300 persone. È un grande risveglio, c'è bisogno di forze di tutti per accendere tutti. Ora, annunci, capire la vita secondo la Kabbalah. Noi invitiamo a una lezione introduttiva domani 26 ottobre in Afula, Kaplan numero 6, ingresso gratuito, venite, i dettagli al numero di telefono sopra pressione. Oggi domenica 25 ottobre alle ore 16 Rav Lightman fa un webinar sul senso della vita, come trovare il proprio significato. Dettagli al numero del telefono sopra pressione oppure su kabbalah.info/rus. Rav Lightman alla stazione radiofonica Kabbalah 103 FM. Vi invitiamo stasera alla trasmissione radiofonica, vi invitiamo a fare domande e di reagire alla pagina di Facebook. Buona giornata a tutti.
There's no more heart of stone, all the trouble. להמשיך קדימה ישר.